Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e ben ritrovati a Quinta di Copertina. Oggi è mercoledì 17 maggio 2006 e io sono sempre Antonio Sofi che vi parla dalle pagine web di apogeonline.com. Oggi segnaliamo una bella guida di Repubblica Scienze e Tecnologie di 3 pagine, tutta dedicata al convegno della Telecom che si svolgerà a Pisa dal 19 al 21 maggio, una serie di incontri e conferenze con un parterre molto ricco a cura di Vittorio Bo dal titolo Invasioni tecnologiche. Lo speciale dedicato alle invasioni tecnologiche pisane è composto da una serie di interviste ad alcuni dei partecipanti alla 3 giorni di incontri, specificamente Derrick Deckercove, intervistato da Vittorio Zambardino in apertura, quindi un articolo di Pierre Lévy, un'intervista di Alessio Balbi a Leonardo Chiariglione e un'intervista di Massimo Razzi a Marc Pesce. Segnaliamo un po' di passaggi interessanti. L'inserto merita davvero di essere acquistato e letto integralmente. Dall'articolo di apertura, dall'intervista di apertura dal titolo Intelligenza digitale di Vittorio Zambardino, segnalo qualche domanda e risposta dell'articolo. Mezzi connettivi dal suo concetto di connective intelligence, ma è come se lei stesse già parlando dei blog, chiede Zambardino. I blog sono una forma espressiva del pensiero connettivo di rete, risponde Deckercove, che canadese, 61 anni, per 10 anni collaboratore di Marshall McLuhan, direttore del McLuhan Program dell'Università di Toronto. Sono portati appunto i blog a sviluppare una critica dell'esistente. Il blogger è lo studente ipercritico che si siede in fondo all'aula e passa il tempo a mettere a nudo gli errori del professore, criticarli, ma in quanto al modello di ciò che fa tende ad essere un columnist o un agenda setter per i media. Il blogger vive in modo columnist, interrompe Zambardino, e in quanto all'agenda setter sono portati ad essere gli agenda setter, ad interagire con la politica, con la sfera pubblica, quindi con i media, a vedere i limiti, a evidenziare ciò che viene trascurato. Negli Stati Uniti è stato così, anche in Canada, in occasione delle elezioni hanno aiutato il paese a mettere a fuoco i temi reali dello scontro politico, al di là della comunicazione ufficiale hanno svolto un ruolo molto importante. Per essere del tutto onesti, dice Zambardino, in Italia non è così, pare di vedere più voglia di essere media watcher che agenda setter. Gliel'ho detto, risponde Deckercove, i mezzi connettivi sono legati alla sfera del pubblico e della discussione. Tutta la struttura concettuale del blog è fortemente legata alla cultura della parola. C'è un testo dal quale si parte, c'è un archivio dei testi, ci sono i commenti scritti. Nel XIII secolo, con la nascita delle università, c'è stata una grande opportunità di accesso al sapere, ma contemporaneamente si sviluppò una forte critica delle forme del sapere. L'allargamento della conoscenza porta alla nascita della critica. Passiamo alle altre interviste velocemente, anche se meriterebbero una lettura più articolata. L'intervento di Pierre Lévy, famoso studioso che si è occupato negli ultimi tempi di nuove forme di accesso al sapere fornito dagli strumenti informatici, ma anche cybernetica, intelligenza artificiale e tant'altro, che racconta di le nuove frontiere del cosiddetto web semantico, di una possibilità finora piuttosto frustrata di costruire delle ontologie che permetterebbero di collegare e catalogare, quindi rendere fruibili e disponibili, anche superando le barriere linguistiche, tutti i contenuti della rete. Racconta appunto di un progetto che si chiama Information Economy Meta Language, che lui ha sviluppato, Spiega lo stesso Levy, questo strumento è fatto per essere manipolabile in modo ottimale dagli elaboratori e capace di esprimere le sfumature delle lingue naturali come l'italiano o il cinese. Sul piano filosofico e scientifico esso può svolgere il ruolo di un sistema di coordinate dallo spazio unico e infinito dell'intelligenza collettiva umana e risolvere così il problema della frammentazione delle scienze umane. In pratica l'edificio della struttura che ha pensato Levy si fonda su un certo numero di primitivi, cioè di ontologie basilari, a partire dai quali tutto il resto del linguaggio deriva logicamente attraverso livelli successivi di combinazione e di articolazione. Sono due poli, uno è il polo pragmatico che si definisce come virtuale e attuale, l'altro è il polo semantico che si definisce come segno, essere e cosa. Chissà, dico io, se il web semantico, che da molto è una specie di chimera di coloro i quali si occupano di strutturare la conoscenza sulla rete, riuscirà ad evolversi anche con questo progetto, oppure se verrà completato, o molto meno probabilmente soppiantato, da una ontologia caotica, apparentemente confusionaria, ma forse anche in parte che si autoregola, che proviene dal basso, che prende il nome di folksonomy. In pratica le ontologie ce le facciamo da noi. Passiamo velocemente ad un'intervista a firma di Alessio Balbi con un titolo piuttosto discutibile, che è "Così l'MP3 diventerà legale", in realtà è già legale. E l'intervista a Leonardo Chiariglione, che è il padre dell'MPEG, dal quale è nato in seguito l'MP3 e successivamente l'MPEG 4, che nel 2003 ha fondato con 8 compagnie internazionali, oggi sono 27, il Digital Media Project, un'organizzazione no profit con sede a Ginevra, il cui obiettivo è lo sviluppo dei media digitali nel rispetto dei diritti degli utenti, degli autori e degli editori. Nel dito agli utenti anche e soprattutto perché si vuole risolvere il problema della compatibilità tra diversi sistemi di lettura, di distribuzione e di fruizione dei contenuti digitali. Conclude Chiariglione specificando che questa la progettazione di una piattaforma di interoperabilità dei vari formati e sistemi digitali non vuol dire la fine dei contenuti gratuiti. Le statistiche dimostrano che il 98% di chi pubblica contenuti in licenza Creative Commons è interessato all'attribution, cioè vuole innanzitutto che gli sia riconosciuta la paternità della sua opera. Lo stesso Chiariglione si offre come dimostrazione vivente di questo principio: dall'invenzione dell'MP3 io stesso non ho guadagnato un centesimo. Passiamo sempre velocemente all'intervista di Massimo Razzi a Mark Pesce, conosciuto come l'uomo che ha fuso la realtà virtuale col World Wide Web per inventare il VRML, che è un linguaggio che permette di creare mondi virtuali tridimensionali su internet, che ormai è usato in tutto il mondo. Scrive Massimo Razzi: Pesce, come altri, vede piombare sulla scena una nuova mutazione genetica dell'uomo. Stiamo diventando hyper people, gente super connessa con a portata di mano tutta la conoscenza del mondo, ma forse non sappiamo ancora se questo è un bene o un male. La domanda è, professor Pesce, davvero si può dire che siamo invasi dalla tecnologia? È un'occasione o una minaccia? Risponde Pesce: è un po' di entrambi. Di entrambe, ogni tecnologia può essere seduzione o violenza, dipende da come decidiamo di incorporarla nella nostra vita. Le carte identità nazionali informatizzate incontrano resistenza perché sono sentite come possibili violazioni dei diritti civili. I telefonini cellulari invece ci seducono perché ci tengono vicinissimi ad amici e parenti. In genere la tecnologia che ci seduce dovrebbe essere più sana e sicura di quella che ci violenta. Ma non è sempre detto, basta pensare alla tecnologia che ci mette la pornografia a portata di mano. Vado più avanti. Oggi dunque possiamo mettere sul web tutto quello che sappiamo a disposizione di tutti. Ma come farà chi di quel sapere o di quello che crea musica, testi, dove deve vivere? C'è bisogno di regole, dobbiamo proteggere i diritti di chi crea? È uno dei punti caldi di questi tempi di produzione alla pari. La distribuzione, che era la barriera che separava il professionista dal dilettante, è crollata. Non ci sono risposte facili, ma chi ha provato a mettere in rete gratis le sue produzioni cinematografiche ha scoperto che era comunque possibile tirarci fuori di che vivere bene. Cory Doctorow ha messo in rete le sue novelle scientifiche ed è probabilmente per questo che è tra gli autori più venduti. Tim Morelli ha detto saggiamente: la più grande minaccia per un autore non è la pirateria, ma essere oscurato. Io dico che in un mondo in cui tutti possono creare, più qualcosa è condiviso e più assume valore. Passiamo velocemente a due segnalazioni, la prima davvero velocissima è solo la segnalazione dell'apertura di un negozio online musicale, un po' sulla scia dell'iTunes della Apple, anzi proprio per contrastarne il predominio assoluto sul mercato della vendita di musica digitale. Si chiamerà Urge.com ed è collegato al TV musicale MTV VH1 CMT. In pratica 2 milioni di brani da scaricare a pagamento, selezionati dai cataloghi delle major discografiche, in grado di coprire tutti i generi musicali. 99 centesimi di dollaro per i download come iTunes, ma anche 500 playlist preselezionate da esperti e personaggi famosi, e a vari canali un po' divisi per gusti musicali. Il cuore del nuovo sistema è targato Microsoft ed è il molto atteso Windows Media Player 11. Infine concludiamo con un altro articolo che ritrovo sia sul Corriere che sulla Repubblica. Il Corriere in realtà vi dedica solo un pezzettino minuscolo, non cogliendo invece le potenzialità narrative molto divertenti del caso. Il fattaccio è già ampiamente diffuso in rete, sia sui siti americani sia sui siti italiani. Segnalo l'articolo di Repubblica, che invece vi dedica un pochino più di spazio. È un articolo a firma di Alessandra Retico, o Retico, non so, e il titolo è: scambiato per un esperto della BBC, disoccupato finisce in diretta TV. Scrive Alessandra Retico: diventato famoso per un errore di persona, reso celebre per essere il ragazzo sbagliato, ma questa è la fine della storia. L'inizio è che Guy Goma, ragazzone del Congo laureato in informatica, è andato negli studi della BBC di Londra per cercare lavoro. Una serie di circostanze perfette per una commedia boccaccesca, compresa un'omonimia, hanno fatto sì che venisse intervistato in diretta in qualità di esperto, su argomenti di cui naturalmente non sapeva niente. Goma è stato scambiato per l'ospite vero, un tecnico di musica online, il direttore del sito newswireless.net, Guy Quini, stesso nome di battesimo, ma decisamente più bianco e soprattutto nel posto sbagliato al momento sbagliato. Conclude l'articolo della Retico: alla fine Goma, stella per caso, è stato intervistato davvero dalla BBC nello speciale The Wrong Guy, il ragazzo sbagliato. Non risulta che lo abbiano assunto. È certo che il video dell'intervista sta facendo il giro della rete e che per lui fioccano inviti da altre TV. Suggerimento di morale: siamo tutti ospiti, tutti esperti. Consiglio anch'io di rintracciare in rete il video di Guy intervistato per sbaglio su argomenti di cui non conosceva niente. È straordinaria quantomeno la faccia che fa questo ragazzone al posto sbagliato nel momento in cui capisce dello sbaglio persona, ma che, come lui stesso poi afferma, ha tenuto il gioco pensando che fosse una sorta di test attitudinale per poi offrirgli un lavoro. Bene, questa era comunque l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata piena di fortunati scambi di persona e l'appuntamento è a domani.